Bene, bene, allora direi che possiamo procedere anche oggi. Bene, ragazzi, allora una buona giornata e un buon inizio settimana. Recupererei l'ultimo concetto che avevamo condiviso insieme relativamente ovviamente a questo utilizzo, direi molto importante di questa classe di farmaci che è appunto rappresentato dalle benzodiazepine. Condividendo con voi però alcuni maneggiare con cautela, prima di affrontare molto velocemente 4 o 5 benzodiazepine che rappresentano, come vi dicevo, per noi questo elemento di discussione in termini di relazione struttura-attività che abbiamo già anticipato. E consentitemi di fare con voi, diciamo, due considerazioni preliminari importanti di carattere generale e poi un altro aspetto che, come vi dicevo, a volte si minimizza o comunque si malinterpreta nel momento in cui si utilizza questa importante classe di farmaci. Il primo è relativo a due parametri che in realtà abbiamo già imparato a conoscere da un punto di vista operativo quando abbiamo descritto l'attività terapeutica dei curarossimili e abbiamo visto che ci sono due parametri molto cari al terapeuta, lasciatemi usare questo termine molto generale, nel momento in cui si accinge a classificare, no, alcune classi importanti di farmaci. E anche in questo caso mi farebbe piacere recuperare con voi tempo di insorgenza e durata d'azione. Come vedremo, ecco, tutte le benzodiazepine, ma concedetemi, ecco, un'estensione molto generale che abbiamo già incontrato, un po' tutti i farmaci che in modo particolare operano a livello del sistema nervoso centrale dovrebbero avere un'attenzione particolare, ovviamente in questi due, in generale tutti i farmaci, ragazzi, ma consentitemi di focalizzare l'attenzione sui farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale, dovrebbero avere questo, ecco, livello di attenzione relativamente a questi due parametri che abbiamo introdotto, tempo di insorgenza e durata d'azione. E pensate in modo particolare a quello che abbiamo in un qualche modo già anticipato in termini di effetto terapeutico associato ovviamente al mondo, no, al potenziamento del mondo GABAergico. E quindi in un qualche modo c'è da sottolineare il fatto che il tempo di insorgenza per questa classe ovviamente di farmaci, così come la sua durata d'azione, debba necessariamente essere inscritto. No? Quindi dovrebbe essere in un certo qual modo codificato all'interno della struttura chimica del composto di nostro riferimento e poi, ovviamente, come abbiamo già anticipato, dovrebbe essere scandito in un qualche modo, ovviamente, dalla via di somministrazione che andremo ad utilizzare. E qui vi sottolineo ancora una volta il fatto di avere una necessità. Ovviamente, anche se volete da un punto di vista farmaceutico industriale, quindi commerciale, di utilizzare la via orale nel momento in cui, ecco, non siamo in situazioni emergenziali. E quindi in un qualche modo, come potete immaginare, il tempo di insorgenza, quindi dal momento in cui noi abbiamo la somministrazione del nostro principio attivo al momento in cui cominciamo macroscopicamente ad avere l'effetto, pensate, l'induttore del sonno, quanto importante possa essere avere un'indicazione, no, del tempo di insorgenza nel momento in cui uno utilizza ovviamente un potenziamento GABAergico mediato da una benzodiazepina per questa attività terapeutica. Questo ve lo anticipo, ragazzi, perché come potete immaginare, se il tempo di insorgenza, per esempio, è scandito, uso, ecco, in maniera molto arbitraria questo concetto, da, ecco, decine di minuti, e quindi c'è una aspettativa che l'insorgenza non avvenga immediatamente, no? Nel momento in cui la persona assume il proprio farmaco e si corica, ecco, questo tipo di informazione andrebbe ovviamente comunicata con la giusta appropriatezza, ovviamente, diciamo, al paziente. Ecco perché a volte, come vi anticipavo, l'autoprescrizione di questi farmaci, che fortunatamente non portano delle collateralità così gravi nel loro utilizzo, ed è questo che ne ha fatto ovviamente anche una classe terapeuticamente così ovviamente, ecco, famosa, ecco, passatemi ovviamente anche tra, i potenziali pazienti. Devo dire che però ecco, questa comunicazione è fondamentale perché è chiaro che nel momento in cui abbiamo una benzodiazepina che viene somministrata per via orale e ovviamente per quello che in un qualche modo la farmacologia clinica ci ha evidenziato, il tempo di insorgenza è scandito per esempio da 20, 25, 30 minuti. È chiaro che sarebbe un buon suggerimento da dare al paziente, ecco, di non coricarsi immediatamente dopo ovviamente l'assunzione del farmaco, perché chiaramente un tempo di latenza affinché ovviamente questo effetto cominci a dare ovviamente il suo, ecco, il suo effetto, la sua insorgenza, ecco, è necessario. E questo è anche un modo per abituare il paziente che, ecco, c'è un periodo di non è il farmaco che non funziona nel momento in cui, ecco, uno lo assume e non vede nel giro di pochi minuti, no, l'effetto desiderato. Che questo poi, come potete immaginare, se mi cogliete nella sfumatura anche psicologica, se questo è poi promotore a sua volta di ansia, capite bene che, ecco, il tutto c'è ovviamente una circuitazione viziosa che chiaramente riduce anche, se volete, la qualità dell'effetto terapeutico desiderato. Quindi, ecco, una preghiera: verificare sempre nel momento in cui, ecco, uno utilizza una benzodiazepina, qual è ovviamente il tempo di insorgenza che in un qualche modo è atteso dalla farmacologia clinica per quella particolare benzodiazepina, somministrato ovviamente a quella dose, per quella via di somministrazione. E chiaramente non preoccupatevi, ragazzi, se la dose da utilizzare per minimizzare questo tempo di insorgenza a volte debba essere negoziata, ecco, passatemi, tra il medico e il paziente, perché come potete aver intuito c'è una sorta di soggettività del controllo GABAergico che deve essere veramente a volte personalizzata. Quindi sì, chiaro, si può iniziare con una, ecco, con una dose, passatemi, sperimentale, ma molto spesso, ecco, se vogliamo seguire in maniera corretta, non noi ma il medico, ecco, molto spesso questa dose può essere modificata se l'effetto macroscopico arriva con un ritardo eccessivo piuttosto ovviamente con un'intensità non così importante come uno si aspetterebbe. Non vi nascondo che tanto importante è il tempo di somministrazione, scusatemi, il tempo di insorgenza, quanto importante poi è la durata dell'azione. Questo l'abbiamo già in un qualche modo sottolineato, e come abbiamo capito, durata d'azione che è anche questa intrinsecamente inscritta, no, nella struttura chimica della benzodiazepina che stiamo utilizzando, scusatemi, come intrinsecamente inscritta in quelle che potrebbero essere ovviamente le vie metaboliche che portano a formazione di metaboliti a loro volta attivi. Ecco che questi due aspetti, no, potrebbero essere fondamentali anche per avere un'indicazione di quale potrebbe essere la finestra, no, di intervento nel momento in cui chiaramente queste somministrazioni siano, ecco, diciamo, notturne piuttosto che diurne, un'induzione del sonno piuttosto che un controllo dell'ansia, un attacco di panico. Ecco, cogliete la sfumatura di quanto sia importante per il medico individuare qual è l'ambito terapeutico di intervento e scegliere l'opportuna ovviamente benzodiazepina, la opportuna dose e ovviamente la via di somministrazione che, come potete immaginare, questa rimane. Posso anche sottolinearvi, ragazzi, un altro aspetto che può modulare ed è intrinsecamente congenito, no, a questa classe di farmaci che sono appunto le benzodiazepine. Se vi ricordate, io vi avevo sottolineato che c'è un elemento strutturale mancante, no? Un elemento strutturale di natura chimica mancante rispetto a diciamo la grande quantità di principi attivi che abbiamo già incontrato insieme, ed è l'assenza, ragazzi, di un gruppo funzionale che sia ionizzabile. E abbiamo sottolineato che questo potrebbe essere penalizzante proprio per quel rapporto, no, di negoziazione con l'acqua. Quindi, per esempio, solubilità termodinamica in acqua potrebbe avere una ricaduta ovviamente, no, conseguente nel coefficiente di ripartizione, e quindi ditemi se vi torna, potrebbe essere anche in un qualche modo legato a, soprattutto quando il coefficiente di ripartizione potrebbe avere ovviamente dei valori, diciamo, relativamente elevati, così come tra le altre cose saremo portati a, no, a desiderare nel momento in cui è il sistema nervoso centrale il nostro obiettivo primario, quindi spingiamo un po' il coefficiente di ripartizione. Perché vi dico questo? Perché questo aspetto, l'assenza di un gruppo ionizzabile che possa in un qualche modo mediare, no? Sempre l'intensità ovviamente di dialogo con l'acqua, quindi il coefficiente di ripartizione che tende ad essere in questo caso, no, relativamente elevato, ecco, alcune benzodiazepine in alcuni pazienti, adesso vi sottolineo la tipologia, potrebbe dare ovviamente quel fenomeno periferico di accumulo soprattutto nei tessuti di natura, uso questo termine, idrofobica, quindi nei tessuti adiposi, e quindi dare quel fenomeno di accumulo che poi, capite bene, potrebbe diventare periferico, importante, che potrebbe diventare, ditemi se ritorna, un preludio ad avere un ritardo nel tempo di insorgenza, perché chiaramente, no, abbiamo una concentrazione periferica che va ad accumularsi in distretti che non sono quelli terapeutici, come potete immaginare. Quindi è come se noi riducessimo la quantità di principio attivo che abbiamo somministrato al nostro paziente, quindi mi accorgo che il tempo di insorgenza va al di là di quello che in un qualche modo potrebbe essere atteso, e dall'altra parte un prolungamento della durata d'azione, perché come se avessimo, uso questo concetto molto caro anche, no, al professor Calicetti, di rilascio lento. Quindi questo aspetto dovrebbe anche questo essere negoziato, e capite bene perché in alcune tipologie di pazienti, posso dire, ecco, pazienti con elevati indici di obesità o comunque di massa grassa, passatemi, ecco, scalo questo, no, indice di massa grassa fino ad arrivare a situazioni patologiche come l'obesità, ecco, in questi pazienti dovremmo stare estremamente attenti alla posologia, perché è chiaro che, ecco, il fenomeno di accumulo periferico, il ritardo quindi del tempo di insorgenza, la prolungata ovviamente azione, no, rispetto a quello previsto, potrebbe richiedere al medico, solo a lui, la necessità di calibrare con la giusta attenzione, no, le dosi e soprattutto la ripetizione ovviamente della dose nel momento in cui fosse necessario iterare per alcuni quadri patologici, ecco, come per esempio, ecco, gli attacchi di panico preventivi, piuttosto, quindi la prevenzione dell'attacco di panico, piuttosto che la prevenzione di una convulsione, per esempio legato ad un attacco epilettico. Ecco, in questa tipologia di pazienti, ragazzi, io starei molto attento anche al fenomeno di accumulo in ambito ovviamente periferico, perché potrebbe, come avete sicuramente chiaro, ecco, condizionare, no, tempo di insorgenza riducendolo, e aumentare invece la durata d'azione, come se avessimo una sorta di serbatoio a rilascio lento, no, tipico di quell'approccio ovviamente che nel tempo rilascia. Quindi attenzione sempre anche a questi aspetti, che devono essere sempre calibrati ovviamente dal nostro medico terapeuta. Ora, ragazzi, mi consentite di fare un'altra considerazione generale che ci piace molto e che è legato un po' a questi due, vedete, questi due aspetti, tolleranza e dipendenza, che sono due aspetti che conoscete già e che, posso dirvi, in un qualche modo, a volte stranamente, potrebbero essere in un qualche modo associati anche ovviamente a quadri che possono sembrare patologici a loro volta. Allora, un aspetto molto importante che noi, ecco, diciamo, associamo sempre ad una terapia, no, di lungo corso, quindi un trattamento cronico, come spesso può succedere anche, no, nel trattamento di benzodiazepine, soprattutto quando il paziente comincia ad autoconvincerci che senza il trattamento farmacologico non sarebbe in grado, per esempio, di controllare l'ansia piuttosto che di coricarsi, e invece lascia un po' in questo momento a latere la questione un po' più terapeuticamente convincente nell'uso, per esempio, degli attacchi di panico, quindi dove abbiamo patologie conclamate, in alcune fobie importanti, piuttosto che ovviamente nel controllo dell'epilessia, o come potete immaginare in una sedazione più profonda nel momento in cui, ecco, ci siano condizioni particolari in cui, ecco, l'ansia, e anche in maniera, ecco, o alla fobia, diventi incompatibile con la socializzazione, quindi quella sedazione importante che può diventare, ecco, pericolosa soprattutto, ecco, per la socializzazione del paziente nei confronti di terzi. Ecco, ma lasciatemi soprattutto focalizzare l'attenzione in questa fascia di trattamenti terapeutici, che sono quelli a volte su cui c'è un po' un abuso, no? Quindi l'ansia, chiaramente, che facciamo fatica a volte a distinguere quanto sia fisiologica, capite quanto diventi patologica, e soprattutto l'induzione del sonno, che sono le due grandi, no, due grandi argomenti per cui c'è un bacino di utenza, e soprattutto, ecco, in questo particolare momento storico, ecco, e in alcuni paesi ad alto elevato, ecco, diciamo, ad alti e elevati indicatori di stress, come sapete molto bene, per cui insomma c'è una pletora relativamente ampia di pazienti che potrebbero essere, ecco, trattabili con principi attivi di questa classe. Ora, che cosa potrebbe succedere nel momento in cui noi, uso questo termine, abusiamo, o da un punto di, soprattutto da un punto di vista, no, del periodo di somministrazione, quindi lo allunghiamo più di quello che sarebbe in un qualche modo previsto, no? E in termini ovviamente di risposta del nostro organismo. È chiaro che stiamo dicendo che questi sono dei potenziatori del sistema GABAergico, e il nostro organismo potrebbe in un qualche modo rendersi conto che nel momento in cui noi cominciamo, no, ad introdurre dall'esterno un potenziatore, lui dice, beh, forse a questo punto potrebbe essere necessario, per ritrovare il mio equilibrio interno, ridurne, uso questo termine, produzione barra poi in qualche modo liberazione. Quindi in un qualche modo il nostro organismo, nel momento in cui si accorge che noi stiamo dall'esterno tentando di aumentare, no, il tono GABAergico attraverso ovviamente il potenziamento con questi modulatori allosterici positivi, lui potrebbe rispondere dicendo, beh, allora forse potrei, per ritrovare il mio naturale equilibrio, no, ridurne la produzione. Questo, c'è una sorta di negoziazione tra quello che noi ovviamente chiediamo, no, come addizionale di potenziamento dall'utilizzo della benzodiazepina o qualunque altro modulatore allosterico positivo alla comunicazione GABAergica, e quella che la comunicazione GABAergica dice, ma io qui sto un po' esagerando, no, nella mia attività, passatemi, fisiologica. Quindi un naturale meccanismo di compensazione ogni organismo lo fa riducendo produzione barra liberazione di neurotrasmettitore. E questo, ragazzi, è vero per qualunque tipo di neurotrasmettitore che in un qualche modo venga ad essere sollecitato, ovviamente in difetto o in eccesso rispetto ad un livello fisiologico. Quindi questo fenomeno, che voi conoscete essere molto bene legato al concetto di tolleranza, è esattamente un meccanismo di difesa che in un qualche modo noi mettiamo in atto nel momento in cui dall'esterno chiediamo a quella via di comunicazione di andare sopra o sotto, chiaramente, in questo caso è sopra, al suo livello fisiologico. Quindi tu mi stai aiutando da fuori, beh, quindi vuol dire che io da dentro mi posso in un qualche modo autosilenziare producendo, scusatemi se semplifico, o quindi producendo barra liberando meno neurotrasmettitore, in modo tale da riportare al mio stato fisiologico ovviamente la comunicazione di queste vie del segnale. Quindi la tolleranza è esattamente questo. Quindi è chiaro che in un qualche modo cosa diventa importante in questo, ragazzi, che nel momento in cui sospendiamo il trattamento esterno noi ci ritroviamo ovviamente sbilanciati, perché non diamo più quel addizionale, no, di supporto alla comunicazione che veniva ovviamente dall'utilizzo del farmaco, non c'è più, lo sospendiamo, e di conseguenza l'adattamento che il nostro organismo ha avuto in quel momento, in quel periodo, no, per esempio di ridurre il GABA, è chiaro che ci ritrova ad essere, no, sbilanciati rispetto al fisiologico, ne stiamo producendo di meno rispetto a quello che sarebbe in un qualche modo necessario in assenza del farmaco. Ecco che, capite bene, molto spesso uso questa iperbole, ragazzi. Una delle cose più facili che può succedere ad una persona che era ansiosa e che ha ridotto l'ansia con l'uso delle benzodiazepine e che le sospende in maniera estremamente non graduale, non controllata, una cosa che è certa è che quel paziente sicuramente avrà una sindrome ovviamente ansiosa, perché ecco un riacutizzarsi importante ovviamente di quella sintomatologia, perché ecco quell'addizionale, no, di comunicazione GABAergica che noi stavamo dando ovviamente con il farmaco viene meno, ed ecco che questo è un problema da tenere sotto strettissimo considerazione, perché Ecco, e qui vi prego anche da un punto di vista della comunicazione, ecco, non sarebbe mai da interrompere bruscamente un trattamento con qualunque farmaco, soprattutto che agisca a livello del sistema nervoso centrale, regolando in eccesso o in difetto, ovviamente, il quantitativo di neurotrasmettitore e di conseguenza, come potremmo immaginare, anche di connessione sinaptica. Faremo una riflessione su questo magari, ecco, tra qualche minuto. Quindi la preghiera, ecco, anche da un punto di vista della buona comunicazione, se uno dovesse interrompere un trattamento con un farmaco come anche una benzodiazepina, ma in generale, ecco, l'idea sarebbe quello di ridurre gradualmente nel tempo la dose fino a portarla ovviamente ad una dose uguale a zero, in modo tale che l'organismo abbia la possibilità di recuperare a ritroso, no? Se abbiamo diminuito via via la concentrazione, la produzione e liberazione di GABA, via via fare l'operazione a ritroso per ripristinarne produzione e liberazione, in modo tale che, così come l'abbiamo ridotta per l'intervento esterno, la possiamo ripotenziare internamente per la riduzione graduale dello stesso intervento. Riccardo, ti sembra, visto che ci sei, abuso di te anche se non dovrei, ma ti sembra la narrazione coerente? Quindi attenzione, questi farmaci possono dare quel fenomeno importante, ovviamente, che poi va sotto il nome di tolleranza, che in un qualche modo va maneggiata con cautela, soprattutto nel momento in cui ci sia una interruzione brusca, da evitare sempre, ovviamente, del trattamento terapeutico. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro questo aspetto, che poi estenderemo poi a qualunque classe di farmaci che lavori sul sistema nervoso centrale e quindi i pazienti che abbiano questa necessità terapeutica? Mai sospendere, laddove è possibile in maniera brusca, un trattamento che ovviamente abbia come effetto esattamente questo meccanismo virtuoso di autocompensazione interna da parte della produzione del neurotrasmettitore / liberazione del neurotrasmettitore stesso. Riccardo, potrebbe essere accettabile come...
Sì, sì, è tutto chiaro, quindi bene, non si interrompe il trattamento perché sennò si ha una brusca ricaduta.
Esatto, un effetto rimbalzo, è come se tu effettivamente avessi meno GABA di quanto in qualche modo ti aspetteresti, ed è chiaro che se mi avete seguito nella logica, meno GABA vuol dire chiaramente meno possibilità di controllare negativamente tutte quelle circuitazioni che sono poi, ecco, sostenitrici, no? Dell'ansia, e abbiamo visto in modo particolare, ecco, oramai siete pronti, sistema adrenergico, sistema colinergico, che sono poi i nostri, no, neurotrasmettitori del fare, ecco, neurofisici, ecco, psicofisici, scusatemi ragazzi. Quindi direi attenzione, sempre un controllo nella modalità con cui andate a ridurre questi effetti. Due parole anche sulla dipendenza, ragazzi, perché c'è una forte narrazione su questo, e io devo essere sincero che è vero che soprattutto in particolari tipologie di pazienti ci può essere un fenomeno di dipendenza psicologica, e devo dire, perché c'è, come potete immaginare, non vi stupite di questo, un'intima connessione tra ovviamente il sistema GABAergico e il sistema dopaminergico. Quindi in un qualche modo è chiaro che nel momento in cui, ditemi se questa cosa vi torna da un punto di vista, ovviamente abbiamo già associato alla dopamina, no? Il mediatore della ripetitività per ricompensa, tu fammi questa operazione che io ti ricompenso, questo senso di gratificazione, no? Di benessere che in un qualche modo otteniamo a seguito della ripetizione, ovviamente, di un'operazione che chiaramente il nostro organismo ritiene essenziale, fondamentale da sostenere. Ora, se voi mi avete seguito nella logica, è chiaro che nel momento in cui sia davvero necessario operare attraverso un'amplificazione del controllo GABAergico, per esempio di una situazione d'ansia, un controllo del panico, un'induzione del sonno, lascerei fuori l'aspetto epilettico, che è molto più funzionale, cioè veramente, ecco, un malfunzionamento quasi, ecco, io dico intimo di alcune vie del segnale, per cui, ecco, però, ecco, in tutti quei casi in cui ci può essere una sorta di, ditemi se, ecco, di compiacimento del fatto che, ecco, l'effetto terapeutico si sia manifestato, per esempio, ecco, mi sento meno ansioso, no? Quindi sono in grado di relazionarmi a seguito del trattamento, no? Con maggior serenità, ovviamente, rispetto alla, no, a tutto ciò che mi circonda, e così comprendiamo qualunque cosa. Piuttosto che bene, sono riuscito a coricarmi, sono riuscito ad eseguire, ecco, quel numero, quella finestra temporale di perdita di coscienza, però in maniera, ecco, non ovviamente drammatica, non vissuta con quella preoccupazione che questo debba avvenire. Ecco, voi immaginate che questo meccanismo inneschi inevitabilmente, ovviamente, un controllo, oh, scusatemi, un meccanismo di tipo dopaminergico. Quindi, in un qualche modo, la somministrazione diventa, in un qualche modo, la rassicurazione che poi, tutto sommato, i problemi si risolvano, che siano quelli ansiosi, che siano quelli che vengono induzione al sonno. Quindi ci può essere un innesco di tipo dopaminergico, cioè la dopamina che entra in funzione per dire: bene, allora ripeti che cosa? La somministrazione di quel principio attivo. E può innescarsi, soprattutto in alcune tipologie di pazienti, ragazzi, soprattutto quando il periodo di trattamento diventa più lungo di quello che in qualche modo ovviamente dovrebbe essere, quindi una sorta di autoconvinzione che senza il trattamento, ecco, io non riuscirò ovviamente a relazionarmi con serenità con gli altri, non riuscirò a coricarmi, non riuscirò ad attraversare, passatemi, ecco, la strada senza in qualche modo avere la preoccupazione di essere investita. Uso un'iperbole anche qui, ragazzi, ma cogliete il fatto che potrebbe esserci un innesco dopaminergico a sostenere il fatto che, ecco, quella somministrazione di quel principio attivo possa risolvere ovviamente il mio problema. E volevo anche su questo dire che, anche se non è una dipendenza così marcata come potremmo trovare, vedremo per altri ovviamente farmaci che lavorano sul sistema nervoso centrale, attenzione, perché anche le benzodiazepine possono, con questo meccanismo, vi dicevo, di autocompiacimento, del fatto che effettivamente alcuni quadri sintomatologici possono davvero migliorare, avete capito, sicuramente c'è una ragione forte per cui migliorino, avere una sorta di, ecco, appagamento nel ripetere il trattamento, quindi avere una difficoltà, ecco, la dipendenza, una difficoltà a staccarsi, no, dal principio attivo, perché diventa un rituale, no, che è dopamina dipendente. Se tu somministri, se tu ti, ecco, assumi quel farmaco, dormi. Se tu assumi quel farmaco, ecco, relazioni meglio con ovviamente il mondo circostante. Quindi una sorta di meccanismo di autocompiacimento che può diventare ovviamente quella resistenza che il paziente molto spesso ha nel staccarsi dal principio attivo, dipendenza psicologica. Distingo la dipendenza psicologica, ragazzi, che abbiamo già visto, per esempio, essere messa in atto in maniera molto diretta, per esempio dalla cocaina, lavorando, no, per esempio, sull'inibizione del trasporto della dopamina all'interno, quindi lì è chiarissimo, ragazzi. Qui il controllo invece è un po' più indiretto e quindi, diciamo, meno intenso come in termini di dipendenza rispetto ad altri principi attivi, devo essere molto sincero. E devo dire, è anche fortemente soggettivo. Quindi non tutti i pazienti che siano stati trattati, passatemi, con benzodiazepine, ne diventano dipendenti, come potete immaginare. Dipende moltissimo da caso a caso. Però vorrei anche aver chiarito con voi questo. Bene, ragazzi, sono molto contento. Posso a questo punto passare in rassegna, come vi dicevo, alcune benzodiazepine che potrebbero essere per noi elemento di discussione generale, ma ecco, vorrei riproporvele soprattutto per guardare, ecco, la loro applicazione rimane esattamente copia e incolla quello che ci siamo detti in carattere generale. Ecco, io vorrei con voi portare la vostra attenzione su alcuni aspetti che in un qualche modo sono legati alla struttura di alcune benzodiazepine che sono diventate, non posso ovviamente non citarvi perché è impensabile non farlo, il diazepam, che è il principio attivo ovviamente della prima benzodiazepina, diciamo veramente, ecco, che ha, ecco, cambiato, ecco, la qualità della vita e anche ovviamente la modalità di trattamento terapeutico, ecco, di tutti quei pazienti che prima ovviamente del loro avvento venivano trattati, come vedremo probabilmente domani, da barbiturici, con tutti ovviamente i maneggiare con cautela che avevamo. E volevo, ecco, in un qualche modo ripresentarvi in maniera molto generale, ecco, come veniva, ecco, ad essere scandita la relazione struttura-attività che abbiamo già visto insieme, per esempio, ecco, di questo primo importante principio attivo che vi dicevo, appunto, il diazepam, principio attivo di una specialità famosissima, ecco, ancora oggi, ecco, come il Valium. E vi dicevo, in modo particolare vorrei che deste velocemente un'occhiata alla relazione struttura-attività che abbiamo già in qualche modo analizzato insieme da un punto di vista generale, è una benzodiazepina di prima generazione, vedete che porta in questa posizione un'amide ciclica che viene sostituita con un metile, un semplice metile, vedete a livello dell'azoto di tipo ammidico. Ci ricordiamo subito che quindi questo potrebbe essere un primo elemento di metabolismo di primo passaggio, vi ricordate? La demetilazione a carico di quelle due 2C19-3A4 sotto, diciamo, isoforme della grande famiglia dei citocromi P450 a livello epatico. Quindi ricordiamo anche il fatto che questo metabolita, questo NOR di diazepam, no, sia in qualche modo un metabolita ancora attivo, perché abbiamo visto che c'è questo effetto ovviamente di conservazione degli interattori più importanti, tra cui, ecco, per esempio l'essere ammide ciclica. Vi ricordo la posizione che abbiamo già visto, la posizione 3, che in questo caso è ancora una volta interessante perché potrebbe essere a sua volta, no, sempre per questa coppia di isoforme di citocromi P450, elemento di metabolismo, formando ancora una volta un metabolita di tipo attivo idrossilato in questa posizione. Abbiamo già visto il perché di questa idrossilazione, importantissimo, no? Perché poi diventa il substrato di una fase 2, metabolita che riduce chiaramente rispetto al progenitore di diazepam, no? Il tempo d'azione, perché chiaramente ovviamente è più idrofilico, avrà ovviamente un tempo di ritenzione, lo vedremo nella sua forma ovviamente, farmaco come tale, no? Riduce ovviamente il coefficiente di ripartizione, insomma tutto quello che ci siamo già detti, e diventa magari interessante nel momento in cui volessimo ridurre il tempo di emivita. Posso anche, ragazzi, ricordarvi, perché lo vedremo operativo, vi riporto questa PKA che è tipica di un acido debole, e vorrei ricordarvi, cosa che forse mi sono dimenticato di dirvi in maniera generale, che questo valore di PKA relativo, uno dice, ma dove vedo l'acido qui, Stefano, Riccardo, no? Uno potrebbe guardarsi attorno e dire, ma caspita, Stefano, dove vedo l'acido qui? Ma se mi hai detto che non c'è nessun gruppo ionizzabile, è vero ragazzi, non c'è nessun gruppo ionizzabile. Vi ricordo che questo valore di PKA deve avere a che fare con un acido relativamente debole, quindi uno potrebbe chiedersi, ecco, ma dove caspita lo vedo? Ecco qui l'acido debole, no, con una PKA di 3,4. Riccardo, mi potresti aiutare? Perché effettivamente, ecco, io non vedo acidi carbossilici qui attorno, ed è verissimo ragazzi, c'è un piccolo, ecco, elemento di ricordo che forse potreste portare con voi, e che chiedo magari a Riccardo, se cortesemente abuso anche, ecco, in maniera impropria della sua presenza, per chiedergli dove caspita potremmo trovare qui, ecco, la natura di essere un acido debole, perché io lo guardo, ci metto anche il mio impegno, cerco di ovviamente concentrarmi in tutto quello che poteva essere, no, ricordo di chimica farmaceutica, di chimica organica, e dico dov'è.
Non so se sia giusto.
Proviamo, Riccardo.
Forse l'azoto che viene demetilato.
No.
E dopo.
No, Riccardo, ti aiuto subito dicendo no, no, deve essere qualcosa tipico anche del diazepam, quindi nella sua versione metilata, infatti vedi, questo è proprio, rappresentano caratteristiche del principio attivo diazepam, ovvero sia la benzodiazepina che vi riporto qui a sinistra nella sua formula di struttura bidimensionale, a destra ve la riporto nella formula tridimensionale, proprio per dare un po' un'idea, ecco, soprattutto vedete del ruolo di questo che avrei voluto descrivervi, ecco, lo faccio adesso, del ruolo geometrico che assume questo, vi ricordate, fenile in posizione 5 rispetto a quello condensato, ovviamente alla diazepina 1,4. No, Riccardo, torno un attimo e vedo se ti viene in mente qualcosa di più, ecco, devo essere sincero, Riccardo, non è immediatamente, ecco, poi quando ve lo dirò non ve lo dimenticherete mai, però lo dico io, Riccardo, non ti preoccupare. Vi ricordate che, non ti preoccupare Riccardo, vi ricordate che cosa succede all'acidità intrinseca degli idrogeni in alfa ad un carbonile? Questo forse sì, Riccardo, rispetto ovviamente al composto alifatico corrispondente. Vi ricordate che gli idrogeni in alfa a un carbonile, questi, sono un po' più acidi rispetto a, diciamo, i confratelli in serie alifatica, perché il carboanione che si viene a formare dal distacco ovviamente del protone H+ potrebbe essere in un qualche modo delocalizzato, ragazzi, sul sistema pi greco adiacente. Ora, potrebbe essere che effettivamente, avendone qui, ditemi se vi torna, io ne vedo due sistemi pi greco. Uno, ovviamente, è quello del carbonile dell'ammide ciclica. Il secondo, ragazzi, è quello dell'immina, che qui ovviamente sembrerebbe, no, spostate, quindi qualche volta è fuorviante. Questo è come se fosse, no, fossero degli idrogeni in alfa a due carbonili, quindi risultano essere più acidi di quello che uno si aspetta, proprio perché il carbanione che si verrebbe a formare a seguito del distacco ovviamente del protone può essere delocalizzato, la carica negativa chiaramente, nel sistema pi greco del carbonile adiacente, nel sistema pi greco dell'immina adiacente. Quindi ha una doppia, ecco, stabilizzazione per via mesomerica, ovviamente nei due sistemi pi greco dei due, ecco, dei due gruppi funzionali adiacenti, il carbonile dell'ammide, il sistema pi greco dell'immina. Riccardo, potrebbe essere questo quindi la ragione del fatto che questi idrogeni, che sono qui ben visibili, ragazzi, sono quelli, vi ricordate, ecco, guardateli qua, 1 e 2, 1 e 2 della posizione 3, sono quasi sempre idrogeni che hanno un eccesso di, non sono acidi forti, ragazzi, certo che no, ma danno quella caratteristica di acidità che è tipica ovviamente dei sistemi, di tutti i sistemi in alfa, ovviamente di due, in questo caso, sistemi pi greco su cui delocalizzare la carica negativa. Riccardo, potrebbe essere?
Sì, sì, chiaro.
Bene, bene, quindi
idrogeni,
ecco,
in alfa e carbonile.
Ottimo, idrogeni in alfa, un carbonile, quindi abbiamo due, anche se uno è, vedi, sotto mentite spoglie, è un'immina, però comunque c'è questa possibilità di delocalizzare, no, la carica negativa o sopra, scusatemi, o sotto, e quindi questo effetto di delocalizzazione stabilizza la carica negativa e rende quegli idrogeni un po' più acidi rispetto a quello che uno si aspetterebbe da un classico, ecco, carbonio alifatico, come è ovviamente questo. L'altra cosa, ragazzi, importante che vorrei sottolinearvi è, vi dicevo, una considerazione di tipo geometrico, poi vado ai due parametri importanti. Guardate effettivamente il fatto come questa azepina, così com'è descritta magari nella maniera più canonica qui a sinistra, non sia un sistema planare, non lo è assolutamente, e non lo è nemmeno, vedete ragazzi, in questo sistema di riferimento benzofenile, che uno in questo non può che disegnare ovviamente planare, ragazzi, e qui invece vediamo nella forma tridimensionale essere ruotato, quasi, non dico a 90 gradi, ragazzi, uno sull'altro, però insomma c'è un'inclinazione di circa 70 gradi, se vedete, ecco, rispetto ovviamente. E la ragione forte, ragazzi, del perché non sono planari questi due sistemi, io spero sia chiaro, lo si veda qui, è la repulsione che avremo nel momento in cui spingiamo, costringiamo il sistema fenilico a stare sullo stesso piano del sistema benzo, perché questi due atomi di idrogeno, che vi ricordo fuori hanno sempre quegli elettroni che girano, che sono cariche dello stesso segno, andrebbero ad essere così vicini tra di loro, quindi in ingombro sterico, voi direste, ecco, quindi questa repulsione che ancora avremo tra ovviamente gli elettroni dei due atomi di idrogeno, che porta effettivamente a dire, beh, io potendo scegliere invece che stare coplanare, avere questa grossa repulsione sterica, elettronica, come sappiamo, tra i due atomi di idrogeno, devio un attimo da questa coplanarità, mi sposto su un angolo che è di circa, guardatelo da un lato piuttosto che dall'altro, di 70-40 gradi, ecco, vedete dove volete ruotarlo, okay, e questo mi consente ovviamente di ridurre la repulsione sterica che io avrei tra questo e quest'atomo di idrogeno. Riccardo, ti torna? Questo per dire che le benzodiazepine non sono sistemi planari, non sono per nulla sistemi planari, come ai noi spesso siamo costretti a rappresentare nella formula bidimensionale, ovviamente, di destra. Riccardo, ti torna?
Certo, quindi repulsione tra fenile e
idrogeno, vedi? L'idrogeno in orto, eccolo qui, questo, e ovviamente l'idrogeno posizionato nel sistema benzo, questo. Quindi è come, okay, se tu forzassi, no, il piegamento in modo tale da costringere ad essere coplanari, i due atomi di idrogeno sarebbero così vicini, noi diremo ingombro sterico. No, sì, ma sappiamo, ecco, in realtà la densità di carica negativa dell'uno e dell'altro, repulsione elettrostatica, ed ecco che questo fa sì che, ecco, ci sia una deviazione dagli 0 gradi fino ad arrivare a 40 o 70, secondo lo vedi di qua o di là. Ok? Questa è una cosa importante. Benzodiazepine non sono sistemi planari, da ricordare, ragazzi. L'altra cosa che invece vorrei immediatamente sottolineare con voi, ed ecco che adesso ci torna, guardate ragazzi, il tempo di insorgenza e ovviamente la durata d'azione, qui è considerato come il tempo di emivita, no? Ed è chiaro che un oggetto di questo genere, ditemi se vi torna ragazzi, adesso faccio questa domanda molto semplice a Riccardo, quanto tempo prima sarebbe indicato assumere questo principio attivo nel momento in cui il medico lo prescrive come induttore del sonno? E spero sia chiaro, ragazzi, no? Ecco, come vada strettamente, in termini collaborativi, valutata la scelta della benzodiazepina, della modalità ovviamente di somministrazione e anche dell'accompagnamento comunicativo al paziente, ragazzi, se non lo fa il medico, è sempre il farmacista che lo deve fare, quando ovviamente poi ovviamente eroga, ovviamente distribuisce il farmaco, andrebbe sempre in un qualche modo visto in funzione della, no, dell'applicazione terapeutica. Ecco, un consiglio io lo darei. Riccardo, quanto tempo prima di coricarti tu prenderesti un diazepam nel momento in cui dovesse essere stato prescritto come induttore del sonno? Spero, ecco, che
20 minuti, no?
no, dai un'occhiata, on set.
Ah, scusi, ok, un'ora.
Io direi che sarebbe il caso, ragazzi, ditemi se vi torna. Se uno avesse avuto questo tipo di, questo lo può fare solo il medico. Io direi che una cosa di questo genere sarebbe molto utile. Io prenderei una compressa, se è la compressa, le 20 goccette, se sono le 20 goccette, cogliete, ragazzi. Farei una bella passeggiata. Vi torna, ragazzi? Farei una bella passeggiata e mi coricherei. Vi torna? Vi torna, ragazzi? È inutile che uno prenda un principio attivo di questo genere, si corichi e cominci a contare le pecore, perché chiaramente l'effetto subentra, ecco, capite bene, ecco, qualche minuto dopo, nel momento in cui voi vi siete coricati, e non c'è niente di peggio del pensiero ricorrente: caspita, ho preso il farmaco e non mi fa niente. Per aumentare l'ansia e di conseguenza anche per mitigare, capite bene, l'effetto terapeutico che avverrà un po' più avanti, tant'è che poi, ecco, tutto questo innesca un meccanismo anche di, a volte orribile, di autoprescrizione. E allora vuol dire che 20 gocce non mi bastavano, ne prendo altri 20, perché ovviamente no, il farmaco tu adesso ce l'hai lì di fianco a te, o prendo un'altra compressa, forse due fanno meglio di una. Cogliete, ragazzi, quindi attenzione anche da un punto di vista della buona comunicazione, di valutare sempre bene la tipologia di benzodiazepina per la tipo particolare di ovviamente indicazione terapeutica, e soprattutto, ecco, da un punto di vista della comunicazione, accompagnare il paziente nella giusta modalità ovviamente di autosomministrazione. Ok, ragazzi? Riccardo, ti sembra chiaro?
Sì, chiarissimo.
E poi ragazzi, io direi, ditemi se vi torna da maneggiare con cautela, soprattutto come induttore del sonno. Posso chiederti il perché, Riccardo, da maneggiare con cautela come induttore del sonno? Ecco perché, insomma, sono farmaci che pur essendo largamente utilizzati, vanno maneggiati con estrema cautela. Da che cosa, Riccardo, potrebbe arrivare la mia, ecco, preoccupazione come induttore del sonno?
Forse per le mie dita.
Assolutamente sì, guardate quante ore sono necessarie per ridurre a metà la concentrazione ovviamente di questo farmaco. Vanno ben al di là di un ragionevole ciclo di sonno dopo ovviamente la veglia. Stiamo parlando di, no, a volte 2-3 ordini di, no, 2-3 volte rispetto ovviamente al tempo che uno immagina di dedicare, no, ad una buona dormita. Ti torna, Riccardo, quindi vuol dire che sei sotto effetto di potenziamento GABAergico anche al risveglio, quindi non sei perfettamente, ecco, auto, no, diciamo, controllante di tutte le tue capacità psicofisiche, perché una parte di queste sono sicuramente sotto, no, amplificazione di quel residuo di benzodiazepina che tu hai ancora nel tuo organismo, per cui occhio quando vi mettete alla guida. Nel momento in cui, occhio quando vi aspetto una giornata che, dove la vostra manualità deve essere e sensorialità deve essere ovviamente al 100%, bisogna sempre, ecco, essere molto cauti ovviamente nell'avere la pazienza giusta, ecco perché vi dicevo la dose deve essere incredibilmente negoziata con il medico per evitare poi che uno si risveglia al mattino, sì, è vero che si risveglia, ma il controllo delle sue capacità psicofisiche potrebbe non essere quello, ecco, rispetto a quello suo fisiologico, perché potrebbe esserci ancora un residuo di potenziamento GABAergico che riduce i tempi di reazione, che riduce ovviamente le sensorialità, e quindi è chiaro, ragazzi, che vanno maneggiati con estrema cautela. Come vedete, vi riporto qui sotto, questo principio attivo in funzione della dose e del quadro terapeutico può essere utilizzato, come vi dicevo, ecco, dall'induzione del sonno fino ovviamente ad essere un sedativo, come vi dicevo, ecco, che andiamo nella scala più alta, no, dell'intensità, quindi va maneggiato con estrema cautela. Non ci stupisce che come ansiolitico e induttore del sonno c'è di meglio oggi, però sicuramente come sedativo, in qualche modo anticonvulsivante, ecco, quindi preventivo degli attacchi epilettici, ragazzi, rimane ancora assolutamente prima scelta, ok, ragazzi? Ecco, qui vi riporto un po'. Sì, prego, assolutamente. Vi riporto,
ecco, c'è una domanda?
Sì, grazie.
Come mai c'è l'onset time così elevato nel caso delle benzodiazepine?
Ecco, ragazzi, lo dicevo prima, guardate il coefficiente di ripartizione, avete ragione, perdonatemi, vi ho parlato della costante dissociazione perché era la cosa più... ma guardate il coefficiente di ripartizione. Abbiamo un coefficiente di ripartizione uguale a 3, vuol dire 1000 volte normalo tanolo, no, meglio dell'acqua, quindi vuol dire che davanti ad un sistema di membrana, ad un ambiente particolarmente idrofobico, adiposo, uso, no, i due concetti che oramai abbiamo usato, ecco, lui preferisce quando può, ovviamente, quel tipo di ambiente. Ecco quell'aspetto di biodistribuzione lenta, quell'accumulo, no, periferico, no, prima di arrivare al centro. Guardate la via di somministrazione, no, orale, quindi vuol dire che c'è una sorta di ritardo, proprio perché c'è questa, ecco, assenza, non c'è possibilità di negoziare con l'acqua, niente, perché non c'è un gruppo funzionale che possa spostare, vi ricordate, come sempre, una parte, no, ionica, e una parte invece no, quella parte no, mi distribuisco, l'altra sto in A. Ecco, qui purtroppo la negoziazione con l'acqua è ridotta al minimo, al minimo negoziale. Sono principi attivi, vedete, con coefficienti di ripartizione già all'optimum, se ci pensate, per l'attraversamento della barriera ematoencefalica, non c'è dubbio, ma hanno il problema periferico e tendono ad accumularsi, quindi c'è una distribuzione più lenta proprio per questo accumulo temporaneo, 1000 volte numanotanolo rispetto all'acqua, che rallenta, no, l'arrivo al sistema nervoso centrale, che in questo caso è l'ultima stazione che incontriamo prima, ovviamente, di aver passeggiato in periferia. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro?
Sì, chiaro.
Quindi il problema è nel fatto che questa negoziazione con l'acqua, resa minimale perché non ci sono gruppi ionizzabili che possono fare quell'operazione di dissociazione acido-base che abbiamo sempre evocato, come dire, abbiamo due popolazioni. Qui non abbiamo due popolazioni, abbiamo solo lei. E lei, tutto sommato, se può scegliere, dice: io dove trovo qualcosa di idrofobico, scusatemi, no, uso questo termine, ecco, ci sto bene 1000 volte di più rispetto che stare in acqua. Ecco che questa biodistribuzione è cineticamente lenta. Quindi, se posso, mi accomodo in periferia in tutti quei distretti che sono idrofobici, soprattutto quindi sistemi di membrana, fegato, reni, tessuto adiposo, e dopodiché da lì pian piano migro. Però capite bene, con questa, ecco, predisposizione a stare bene in ambienti idrofobici che mi ritarda ecco, la distribuzione. Riccardo, ti sembra convincente? Stessa cosa dicasi per il tempo per la durata d'azione. Questo serbatoio, no, spero cogliate, sia a livello centrale che periferico, fa sì che questi farmaci, prima di essere metabolizzati una volta, due volte, perché qui ci vogliono due passaggi, ragazzi, questo in acqua ci sta poco, per cui serve almeno un'idrossilazione in posizione 3, vi ricordate, primo passaggio, e poi una coniugazione con l'acido glucuronico, secondo passaggio. Quindi, ecco, prima di fare due cicli buoni, i tempi sono lunghi, infatti, vedete, abbiamo ore che possono arrivare anche, scusatemi, scandire giorni, ecco, su questo, in funzione del paziente. Pensate ad un grande obeso, ragazzi, ecco, uso questo questa iperbole per portarvi in quella direzione. Ok, ragazzi? Riccardo, ti sembra comprensibile?
Certo, chiaro.
Buono.
Quindi,
assolutamente. Quello è qualcosa da maneggiare con estrema cautela, ragazzi. Ecco, vi riporto, ecco, in modo tale... Ah, sì, un'altra cosa, ragazzi, che dico per il diazepam, ragazzi, poi... domani passeremo veramente in velocità alle altre 2-3 benzodiazepine prima di arrivare ai barbiturici. Un altro aspetto molto delicato, ragazzi, che vorrei condividere con voi: è vero, di benzodiazepine non si muore, però io starei estremamente attenti nel momento in cui uno dovesse somministrare, potesse o dovesse essere costretto ad autosomministrare, ecco, una benzodiazepina, ovviamente con altri modulatori allosterici del GABA, e vi faccio specifico riferimento all'alcol etilico, quindi agli alcoli a corta catena. Attenzione, attenzione, e soprattutto lui, perché di questo a volte, ecco, sì, inconsciamente, non, no, uno ha preso, immagine, ha preso la benzodiazepina perché, e poi, no, contemporaneamente 1, 2, 3 bicchieri di fate voi, e capite bene che il fate voi diventa, non è la stessa cosa prendere una birra piuttosto che prendere, ecco, un whisky doppio malto. Avete colto la ragione, ecco, scusatemi se sposto ecco, l'attenzione su questi due, ecco, due bevande alcoliche, perché il tenore di alcol che potreste avere è estremamente diverso. L'effetto potenziante che avreste è sia quello della benzodiazepina al sistema GABAergico, sia quello dell'alcol etilico al sistema GABAergico. Tenete conto che i due siti di riconoscimento sono diversi, e quindi molto spesso l'effetto è potenziante, non voglio dire proprio sinergico, ma sicuramente potenziante. Per cui occhio, 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 ragazzi, ad avere co-somministrazioni, oppure chiaramente poi vedremo con altri classi di farmaci, in modo particolare gli oppioidi, che vedremo poi alla fine di questa mia narrazione per me stesso, perché anche questo potrebbe diventare una sorta di sinergia d'effetto che potrebbe diventare estremamente, estremamente pericoloso. Quindi è vero che di benzodiazepine non si muore, ma di combinazioni ovviamente di modulatori allosterici del sistema GABAergico anche sì, per cui estrema attenzione nella co-somministrazione, ragazzi, ovviamente di tipologie diverse di modulatori allosterici positivi. Sottolineerei in modo particolare l'alcol etilico, ok, ragazzi, in somministrazioni che voi conoscete molto bene, ok? Quindi è vero che solitamente non si muore di benzodiazepine, questo è un'iperbole che io faccio mia perché è anche giusto dirlo. Attenzione però alle co-somministrazioni, in modo particolare ovviamente con l'alcol etilico, ok, ragazzi? Qui vi riporto ancora una volta, ecco, ricordo quanto famosa possa essere, ovviamente, ecco, essere stata in modo particolare in quegli anni, tanto che, ecco, vi dicevo, gruppi molto famosi ne hanno dedicato anche, ecco, canzoni che poi hanno fatto un pezzo della storia, ovviamente anche di quel particolare momento storico e sociale. Quindi ricordo in modo particolare questa canzone dei Rolling Stones, che fanno riferimento a questo piccolo aiuto che veniva dato alle mamme, piccolo aiuto, no? Che veniva dato alle mamme, e questo piccolo aiuto, ragazzi, guardate qui, veniva addirittura, ecco, impresso. Vedete, nelle prime formulazioni di Valium veniva addirittura impresso il piccolo aiuto con questo cuoricino, ecco, che dava un'idea, ecco, di quanto la qualità della vita, in modo particolare, non era casuale, quella delle mamme statunitensi, che erano solitamente casalinghe e che dovevano sobbarcarsi, capite bene, ecco, quello che è stato in quel momento la sperimentazione di, ecco, della costruzione di uno stress dovuto ovviamente ad una quotidianità che doveva solo essere performance, 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 quindi essere sempre al massimo, 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 sempre efficienti, sempre sorridenti, no? Come è stato tipico soprattutto ovviamente in quel particolare momento storico. E quindi ecco, ecco, ragazzi, quel piccolo aiuto che veniva dato alle mamme per continuare a sorridere, per continuare a essere sempre efficienti, per continuare ovviamente a pensare alla casa, al lavoro, al marito e quant'altro, non pensando che forse in qualche modo, ecco, rimettere mano alla qualità della vita poteva essere, ecco, ma in quel momento storico è stato davvero così, ragazzi. Quindi scusatemi se ho aperto e chiuso una parentesi su questo aspetto. Anche qui, per quelli che, vi dicevo sempre, non possano questa notte fare a meno di avere un'indicazione di quale potrebbe essere una strategia di sintesi, ovviamente qui la via biosintetica, come potete vedere, ha una serie di passaggi, ma che bellissimi che potreste riconoscere ovviamente in tutte quelle reazioni chimiche che vi hanno accompagnato ovviamente nel corso della chimica organica 1 e 2, e qui ritroviamo ovviamente una serie di reazioni che conoscete, io direi, molto bene. Guardate qui una bella protezione di questa anilina ad opera ovviamente dell'anidride acetica, un'acilazione di Friedel-Crafts, vedete, in posizione orto, è l'unica posizione che abbiamo ovviamente libera. E poi anche qui bellissimo, ecco, guardate ancora una volta una, no, la formazione di un ammide, ecco, liberando la seconda posizione qui, vedete, ecco, con un cloruro acilico che poi entra attraverso una sostituzione, viene sostituita attraverso una sostituzione alcolofile di tipo 2 con una con ammoniaca, si forma questa ammide, e poi una bellissima ciclizzazione che porta intramolecolare, che porta alla formazione del diazido. Tanto per accompagnarvi per mano e dire, ecco, come molta della chimica organica che avete visto poi diventi, ecco, per noi fondamentale, ecco, strumento portante ovviamente per, ecco, avere anche, no, la possibilità di costruire oggetti terapeuticamente molto rilevanti come appunto la struttura del diazepam. Volevo anche ricordarvi, ragazzi, che c'è una bellissima aneddotica per cui, ecco, ci sono alcuni sistemi viventi che sono in grado ovviamente di produrre da un punto di vista biosintetico benzodiazepine da un punto di vista ovviamente della loro presenza naturale. Quindi anche qui ancora una volta il fatto che, così, no, come vi dicevo, per i neurosteroidi probabilmente, ecco, le benzodiazepine erano già state in qualche modo da madre natura tenute in considerazione proprio perché sono presenti in alcune specie vegetali famosissime, ecco, sono queste. Ecco, c'è anche, ve lo metto sotto perché è chiaro che ci sono elementi di nutraceutica importante, ma vorrei, ecco, essere molto sincero con voi e dirvi quante patate dovreste in qualche modo mangiare per avere ovviamente un effetto farmacologico macroscopico simile a quello che potreste avere per ovviamente l'assunzione di una dose ovviamente di per esempio diazepam. E direi che forse, ecco, ecco, da un punto di vista terapeutico, anche se facciamo nostra, ecco, questa aneddotica, da un punto di vista biosintetico è sicuramente importante, ecco, devo dire che da un punto di vista forse farmacologico, ecco, come no, effetto dose dipendente, direi che forse una compressa di diazepam, ma mangia una tonnellata, ovviamente non supera ovviamente una tonnellata di patate, ecco, scusatemi se devo anche essere molto sincero con voi, ecco, quando la dose non è solamente ovviamente un'opinione, ecco, capite, ragazzi? Quindi mi raccomando, ecco, sì, ma con, ovviamente con intelligenza. Vi faccio vedere perché sono stato caratterizzata la via biosintetica chiaramente anche a livello ovviamente batterico, ovviamente del diazepam, che è ovviamente diversa da quella che abbiamo visto da un punto di vista chimico. Questo è solamente come effetto memoria, ok, ragazzi? Voglio anche ricordarvi che c'è una ragione del perché ovviamente, ecco, i bambini preferiscono quel magico evento, e poi vi lascio così, ragazzi, con questo ancora aneddoto, ecco, il magico effetto ovviamente, no, che ha il latte materno nei bambini nel momento in cui, vi ricordate, si attaccano al seno e trac, basta un niente e dormono. Adesso io lo prendo anche qui come iperbole, non c'è benzodiazepina migliore ovviamente del latte materno. In realtà nel latte materno c'è una serie di piccoli peptidi, vi ricordo ovviamente questo, la casozepina, che è un piccolo peptide, non ha niente a che vedere ovviamente con le benzodiazepine che vi ho fatto vedere, ma che sono effettivamente dei modulatori allosterici positivi in maniera, ecco, similare, con effetto similare a quello che vi ho effettivamente annunciato per quanto riguarda le benzodiazepine e gli altri modulatori allosterici positivi. Quindi ci sono effettivamente una serie di piccoli peptidi che hanno esattamente questo effetto nel sistema GABAergico, e quindi in qualche modo potrebbe essere la ragione del perché, ecco, l'effetto magico, no? Che ha ovviamente il latte materno, e ovviamente il ecco, se volete, anche il fatto in sé dell'allattamento nel facilitare in maniera incredibile, no? Attacchi al seno, track, dorme, no? Ecco, non voglio rendere causa effetto, però sicuramente è vero che nel latte materno ci sono alcuni piccoli peptidi, la casozepina, l'alfa casozepina è una di quelle più, diciamo, studiate, che sono effettivamente dei modulatori allosterici positivi ovviamente del del GABA e quindi hanno un effetto di potenziamento esattamente, no, come quello che ho descritto per le benzodiazepine in un paziente un po' più piccolo, per cui tracchi la perdita della coscienza, no, quindi l'induzione del sonno immediato, direi che in qualche modo è anche molto più comprensibile rispetto in un adulto, ok ragazzi, funzionerebbe un po' meno peggio ovviamente nell'adulto, però quanti di voi ancora, no, per tradizione popolare una bella tazza di latte, no, una bella tazza di latte prima di andare a letto? Quanti di voi, non so quanti di voi, Riccardo, ma in una narrazione popolare, no? C'è ancora il fatto che una bella tazza di latte caldo prima di andare a letto facilita il sonno? Sì o no, Riccardo? Non so se rimane anche nella vostra narrazione, nella mia sicuramente. E diciamo che una sorta, ecco, passatemi anche qui un'iperbole, una sorta di verità, anche in questa che è ovviamente una tradizione di origine ovviamente popolare, potrebbe esserci perché, come vi dicevo, anche ovviamente nel latte vaccino, dove effettivamente troviamo, ecco, alcuni peptidi che derivano dalla proteolisi ovviamente della caseina ovviamente bovina, potrebbe, ecco, ritroviamo casozeppine, quindi in qualche modo potremmo avere anche qui una sorta di spiegazione un po' più, ecco, no, pragmatica di questa narrazione popolare con un bicchiere di latte prima di coricarsi, no? Va bene. Riccardo, rientra anche nella vostra narrazione? Bene. Un bicchiere di latte caldo.
Io non lo prendo, però ho
No, no,
sentito
no,
quello sì.
no, no, basta sentito. No, 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 volevo assolutamente. No, no, ci mancherebbe, anche perché qualcuno potrebbe avere ben altri problemi nel bere un bel bicchierone di latte caldo, no, prima di coricarsi, soprattutto se ci sono intolleranze, come sapete bene in questo periodo, soprattutto ecco, in periodi come questo, ecco, possono manifestarsi anche nella sua forma, nella loro forma, ecco, scusatemi, più acuta. Quindi non volevo assolutamente promuovere il bicchiere di latte per coricarsi bene. Però chiaramente ragazzi volevo, ecco, riportarvi anche in questa. Beh sì, l'occhio come elemento sempre di verità è anche questa un'indicazione nel momento in cui dovessimo avere un sovradosaggio, ovviamente derivante da un potenziamento GABAergico. In questo caso vi ricordo, ecco, anche qui la pupilla a spillo rispetto ovviamente a quello che abbiamo visto nelle stimolazioni, pupilla dilatata che abbiamo ovviamente a sinistra. Questo ve lo lascio come. Bene ragazzi, domani, ecco, vi farò vedere, tanto la narrazione adesso l'abbiamo in un qualche modo completata sul diazepam, altre tre strutture, quattro strutture di benzodiazepine, due bisosteri e poi via verso i barbiturici. Ragazzi, vi ringrazio davvero di cuore per avermi fatto compagnia, ho apprezzato moltissimo, vi auguro un buon pomeriggio, vi saluto e ci vediamo domani, solita ora, solito posto, solo per chi ovviamente non ha di meglio da fare. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio.